Siamo in diretta a radioblast.net. Rimanete con noi. Continuiamo con il messaggio che abbiamo annunciato sul video del racconto del bambino che ha avuto una esperienza pre-morte o dopo la morte.
NDE.
In inglese NDE.
Cioè, alcuni la chiamano post-morte, quindi dipende come la vogliono chiamare. Esperienza di vita dopo la vita.
E spero che avete visionato questo filmato che è sulla pagina principale della radio, perché allora capirete bene questo messaggio che presenteremo adesso. Specialmente voglio chiedere a Giuseppe se quello che abbiamo visto in questo filmato, tu credi che è tutto vero e sarà proprio come è descritto in questo filmato, come ha visto questo bambino, o solo è un simbolismo di quello che avverrà?
Ma io credo che se non sarà proprio così, sarà molto molto simile, perché la Bibbia ci dice che arriverà il diavolo coi demoni. Dice Apocalisse 12, dice che Satana sarà scaraventato dal cielo e arriverà con milioni di demoni. Non so se saranno milioni o miliardi, insomma, sono tutti demoni del cielo, una zona del cielo, un ghetto. Un ghetto che Dio ha circoscritto nel cielo, dove sono i demoni. Va bene? E saranno tutti scaraventati sulla terra e il cielo sarà liberato. Adesso leggiamo qualche scrittura su quello. Comunque, spero che tutti hanno visionato il video che ho postato sul sito della nostra radio, l'esperienza del giovane americano Jeremy, che si trovò in cielo con Gesù durante i 40 minuti della sua morte. Il video parla di come Gesù lo ha salvato nella sua morte per annegamento. Poi in cielo, quando arriva in cielo, Gesù gli dà un messaggio. Quindi questo, se vedete il video, questo è tutto filmato. Qualcuno ha fatto, questi filmati li ha fatto molto bene, sono fatti molto molto belli. E quindi Gesù gli parla, Jeremy, questo ragazzo americano di 9 anni, e gli parla e gli dà rivelazioni, cose che noi già sappiamo dalla Bibbia, però gli dà molti dettagli che sembrano genuini, perché sono basati e vanno bene con le scritture. Gesù gli parla della terza guerra mondiale, che noi sappiamo arriverà insieme a tante altre guerre. In Daniele capitolo 11, dal 21 al 45, parla tutto dell'anticristo e dà una lista di 5 guerre che l'anticristo farà. E anche Apocalisse 8 e 9, 2 capitoli, parla ancora di queste guerre. Che sarebbe, questi 2 capitoli sono un parallelo di Daniele 11. Quindi Gesù gli dice a Geremia che la terza guerra mondiale arriverebbe presto, cosa che credo anch'io. Inoltre Gesù gli dice che qualcosa peggio della terza guerra mondiale, che sarà la guerra atomica, molto peggio. In Apocalisse 9:18 ti dà una cifra di 2,5 miliardi di persone che muoiono in una guerra, quindi allora non si poteva capire come mai un terzo dell'umanità poteva morire, che oggi sono 2,5 miliardi circa. Nessuno poteva capirlo, con una guerra che uccide un terzo degli uomini. Adesso l'avvento delle bombe atomiche si capisce. Praticamente è così come i nazisti facevano scavare le fosse alla gente prima che prima di ucciderli e poi seppellirli nelle stesse fosse. Così, in un certo senso, il diavolo sta facendo scavare la fossa al mondo, dove il diavolo li seppellirà. Cioè, hanno scavato la fossa. Come si chiama la fossa?
La bomba nucleare.
Le bombe atomiche. Le bombe atomiche sono una grande fossa in cui il diavolo, una fossa che, dove il diavolo butterà il mondo. Infatti, quando Gesù tornerà dopo Armageddon, cioè quando inizierà il millennio, io mi aspetto che ci saranno poca gente al mondo. Forse ci sarà il stesso numero di persone che c'erano ai tempi di Gesù, pochi milioni. Pochi milioni. Ai tempi di Noè sopravvissero 8 persone, ai tempi di Noè. Dopo Armageddon rimarrà poca cosa. Solamente in una guerra moriranno 2,5 miliardi. Stiamo scherzando. E poi Gesù dice che, come stavo dicendo, che peggio della terza guerra mondiale saranno quando sbarcheranno i diavoli. Dice, i diavoli, che saranno milioni, e la cosa più furba del diavolo da fare, che sicuramente farà, si presenteranno come alieni, extraterrestri provenienti da altre galassie. Quindi i diavoli faranno finta di avere la zucca grande, gli occhi, sai come fanno a vedere nei film lì, qualcosa del genere, e saranno demoni che faranno finta di essere extragalattici con conoscenza superiore. È logico, i diavoli sono in un certo senso, in molti sensi, superiori agli uomini, e quindi si travestiranno perfettamente da extragalattici, e loro si presenteranno con delle astronavi che non hanno problemi a farle apparire, va bene. E quindi Gesù gli dice a Geremia che peggio della terza guerra mondiale che arriverà saranno quando la terra sarà invasa da demoni travestiti da alieni. E ora studieremo alcune scritture a proposito. Vi ricordiamo che abbiamo già dato questo stesso messaggio nel nostro corso biblico sul tempo della fine, magari oggi aggiungeremo altri dettagli. Mm-hmm. Corso biblico che potete richiederci gratuitamente, lo inviamo a tutti.
Sì,
va bene. Bene, iniziamo dalle profezie che ci annunciavano di Satana che sarà cacciato dal cielo e buttato sulla terra. Io comincerei di Isaia 14, c'è le scritture lì sotto mano, sì. Isaia 14, 12 al 15, qui parla del diavolo, è profezia di Isaia dell'ottavo secolo avanti Cristo, Isaia. Parallelo di questa profezia, che non cito, c'è anche Ezechiele 28. È un parallelo, sempre parlando del diavolo, Ezechiele 28, una profezia che Ezechiele riceve nel quinto secolo. Questa però siamo all'ottavo secolo, questo è Isaia. Vai.
Isaia 14, 12 a 15. Come mai sei caduta dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora?
Astro mattutino, nella Bibbia inglese, King James, e anche nell'originale ebraico, si dice Lucifero. Astro mattutino, e da qui viene la parola Lucifero, che vuol dire... astro vuol dire portatore di luce. Come mai sei caduto dal cielo, figlio dell'aurora, Lucifero?
Infatti la Deodati dice Lucifero, figlio dell'aurora.
La Deodati dice Lucifero, ok, benissimo.
Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero,
perfetto,
figlio dell'aurora?
Perfetto.
Continuiamo con 12. Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio.
Stelle di Dio, gli angeli di Dio.
Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Sì, qui sta parlando, qui la profezia salta all'Apocalisse 20. Dall'1 al 3, dove dice che scende, giunge un angelo con una grande catena, incatena Satana per mille anni finché non inganni più le nazioni. Sta parlando di questo. E lì in questa fossa, che la Bibbia chiama, il greco chiama abussos, che in italiano è la parola abisso. Allora, abussa è una cosa negativa, vuol dire senza fondo, come traduce la Bibbia inglese un abisso senza fondo. Ora c'è solo un posto nel mondo, va bene, dove non c'è fondo, non c'è pavimento, non c'è soffitto. Dov'è questo posto? È nel centro della terra, perché la terra gira, e allora quello che è pavimento adesso in 12 ore diventa soffitto, quindi non c'è fondo. Quindi quello sarà il centro della terra, sarà, io sono convintissimo, il posto dove Satana verrà imprigionato, l'unico posto che non ha fondo, va bene? Ora io ho messo sulla radio una costruzione, allora ce l'abbiamo Angela sulla radio, no?
Sì, sì.
E allora ho messo una immagine qui.
Sotto il video del bambino c'è la immagine.
Ecco, sotto dove c'è Jeremy, storia del bambino, il video che potete vedere, c'è l'immagine che ho messo, ieri sera l'abbiamo messa, no?
Quando
è che l'hai messo? Ieri sera.
Sì.
E vuoi leggerlo questo per i fratelli che non l'hanno ancora visto?
Allora, la immagine dice...
Su questa immagine abbiamo costruito noi, ok? Ho messo delle citazioni.
C'è un link da Wikipedia, struttura interna della Terra dal limite nucleo mantello.
Ecco, quindi ho preso queste foto da internet, le ho costruite e ho spiegato in base alle profezie. Allora, queste... e mostra in realtà come la terra veramente è. Va bene? Leggi, lo dice fratello Giuseppe.
In giù la temperatura aumenta fino a raggiungere i circa 6.000 gradi nel centro del pianeta, dove gli elementi sono allo stato solido.
Ecco, questo qui è l'enciclopedia. Mm-hmm. Sono informazioni enciclopediche queste qua. Dopo io parlo dopo.
E fratello Giuseppe dice, il che contraddice ciò che la bugia dell'evoluzione aveva sempre sostenuto, che il centro della Terra e di tutti i pianeti erano come il Sole in via di raffreddamento. No, il centro della Terra è invece un nucleo solido e circondato da lava fluida, liquida. Verosimilmente ciò che la parola di Dio chiama abisso, in greco abussos, ossia abisso senza fondo, dove i demoni sono imprigionati.
Ok, perfetto.
Vedi Giuda 1, verso 6, Apocalisse 9, 1 e 11 e Apocalisse 11, verso 7.
Perfetto. Ecco, e qui vediamo appunto, ci sono delle illustrazioni, c'è tutto il pianeta, bene, c'è due illustrazioni. Uno c'è il pianeta a sinistra che fa vedere tutti gli strati, c'è la crosta continentale, c'è il mantello superiore, la litosfera, la stenosfera, il mantello inferiore, la crosta oceanica, poi c'è il punto caldo, il pennacchio, il prisma di accrezione, l'atmosfera, questo è il cielo, poi dentro la Terra c'è il nucleo esterno fluido come come la lava, e dentro c'è il nucleo interno solido, ferro e nickel, cosa che sono rimasti scioccati, perché loro andavano con l'evoluzione di Darwin, che tutta la creazione, tutte le galassie, i soli e i pianeti si stanno raffreddando secondo loro, secondo la bugia di Darwin, va bene, esploso tutto la galassia, sono esplose e si sono formate i pianeti, va bene. E allora l'esplosione erano una cosa caldissima, e alcuni pezzi si sono formati soli, altri sono diventati pianeti, e tutto però all'inizio era tutta una grande esplosione di lava. Va bene, allora cosa succede secondo la loro bugia? Le cose si vanno raffreddando, in effetti il Sole si sta raffreddando, ma questo non perché è stata un'esplosione, perché Dio ha fatto così. E quindi all'interno dei pianeti, da dove appunto i vulcani prendono la lava, c'è questo centro di lava che esce dai vulcani e che si va sempre più raffreddando, il che in un certo senso sembrava logico, come diceva l'evoluzione, che si sta raffreddando. Però pochi anni fa io sono rimasto scioccato, ok, quando ho visto che il centro della Terra non è lava, ma è nickel, ferro e nickel, una cosa metallica solida. Hanno scoperto, i scienziati finalmente hanno fatto una scoperta buona, che il centro della Terra è solido, ma allora è circondata da lava. E com'è possibile? Il centro è solido intorno alla lava? Allora non è vero che sta raffreddando. Mm-hmm. È una bugia. Subito hanno trovato altre teorie, perché mica è difficile andare avanti in teoria, in teoria, in teoria, in teoria. Cioè, quindi la prima teoria non era sbagliata, ne fanno subito un'altra. Cioè, come un branco di pazzi in un manicomio che dice, sai, questo tavolo è fatto di vetro. Ah, non è vero, è una teoria fatta di alluminio. Cioè, cambiano, e se le cose non quadrano, aggiungono un milione di anni e dici, in un milione, due, tre milioni di anni, ma tu lo sai, beh, lo immagini, è una teoria. L'unica cosa vera che la teoria dell'evoluzione c'ha è solo una. Qual è, Angela?
Che è falsa.
Che è teoria.
È teoria.
Dopo 150 anni di cretinaggine di Charles Darwin, ancora non sono riusciti a cambiare la parola teoria dell'evoluzione, a cambiare questa definizione in scienza dell'evoluzione. Perché non posso chiamarla scienza? Perché la scienza, qui casca l'asino, la devi dimostrare. Così ho fatto arrabbiare mio parente una volta, e ho fatto arrabbiare moltissimo, perché dicevo, io stando all'università e credevo l'evoluzione, dimostralo. E lui dice, tu non capisci, ti spiego io, mi fa... evoluzione lo dicono i professori, lo dicono i libri, d'accordo, me lo dimostri? Io ti posso dimostrare l'evoluzione è falsa, perché ogni cosa in base alla seconda legge, in base alla seconda legge della termodinamica, in base alla seconda legge, è una legge, te lo posso dimostrare qui in 5 minuti. in base alla seconda legge termodinamica, ogni cosa, senza eccezione, lasciata a se stessa, deteriora, va di male in peggio. L'evoluzione mi dice no, migliora. Infatti, vede come il mondo sta migliorando? L'inquinamento diminuisce, il crimine diminuisce, le guerre diminuiscono, tutto il male diminuisce e tutto migliora. Non è mica vero, è tutto il contrario. Va bene, allora dove eravamo qui?
Una domanda che volevo chiederti: se il centro della Terra è completamente solido, come una rocca solida, come è possibile imprigionare demoni dentro?
Ah, perché Dio, lì subentra Dio. Dio fa quello che gli pare. Dio gli dice: questo è il tuo limite e di qui non esci. Cioè, com'è che Dio ha bloccato Adamo ed Eva dal tornare al giardino dell'Eden? Ha messo un cherubino con cosa?
Con una spada.
Ha messo un cherubino con una spada di fuoco, a simboleggiare che per tornare al giardino devi morire prima, e dopodiché c'è il giudizio. Mm-hmm. Quindi Dio sta tranquillo, ha messo un segno su Caino affinché non venisse ucciso. In Genesi capitolo 4 Dio ci pensa a lui a fare questi dettagli. Andiamo avanti?
Ok.
Ecco, leggi pure Apocalisse 20, 1 e 3, sempre lì sul fotomontaggio della radio.
Apocalisse 20?
Verso 1 a 3. E puoi leggere direttamente sulla radio.
Ok.
Va bene. Ce l'hai la foto lì?
Sì, sì,
ce l'ho. Ecco, leggi dalla foto. Sulla destra c'è tre scritture.
Apocalisse 20, 1 a 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, 1 a 3.
Va bene, allora, questo angelo ha la chiave dell'abisso. Cosa dire? Questa è la risposta alla tua domanda, Angela. Come fa a imprigionarsi nel centro?
Se è solido.
E perché vedi cosa c'ha?
Uno penserebbe che sarebbe un vuoto dentro dove sono chiusi.
Ma no, questi sono spiriti.
Ah.
Questi possono abitare in una roccia.
Ah, ok.
E per questo quando vai nelle chiese a adorare le statue non sai che tipo di demone c'è dentro.
Ok.
Hai capito? Ops. Cos'è che c'ha l'angelo, oltre ad avere in mano una catena, cos'è che c'ha in mano l'angelo?
Chiavi.
Una chiave.
La chiave dell'abisso.
Ecco, vedi, quindi l'abisso c'è una chiave. Cosa succede in Apocalisse 9.1, Angela?
9.1 è che una stella cade,
sì,
e apre l'abisso.
E a lui viene dato cosa?
Non mi ricordo.
E devi leggere.
Vado a leggere.
1 e 2. 9, 1 e 2.
Apocalisse 9, 1.
C'è qualcosa a che fare con questa scrittura?
Poi il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra.
Questo astro è il diavolo, probabilmente.
E a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
Ho capito. Quindi qui in Apocalisse 20, verso 1, l'angelo c'ha la chiave per chiuderlo. In Apocalisse 9, 1 e 2, lì l'angelo riceve, questo astro che è un angelo, riceve la chiave per aprire il pozzo senza fondo, l'abisso, che è lo stesso, ed escono cosa? Locuste, che rappresentano i demoni.
Cavallette.
Cavallette che rappresentano demoni.
Mm-hmm.
Allora, è finito, torniamo al discorso. Volevo spiegare un pochettino come il centro della Terra, infatti lì in questo montaggio ha messo la Terra e al centro c'è Satana imprigionato, che praticamente è la profezia di Apocalisse 20. Allora, cosa succede quando arriveranno i demoni vestiti da alieni? Che potenza avranno sui cristiani? Quelli che hanno visto il filmato magari gli sono rizzati i capelli, perché questi demoni che mangiano le persone, e questi sono dettagli che lo vedremo naturalmente, no? E comunque sicuramente possiedono le persone che hanno ricevuto il marchio della bestia, quindi il mondo diventerà l'inferno sulla terra. Quindi non potrai più andare in giro a evangelizzare uno che c'ha il marchio della bestia, dovrai solo fare Matteo 10:23, che dice:
quando siete perseguitati in una città, fuggite in un'altra.
Va bene, per questo che sto dicendo ai fratelli, mentre ancora è facile, spostatevi, vendetevi le calzette, le scarpe usate e andate via. Non aspettate di vendere l'ultima bicicletta, l'ultima casa, l'ultimo terreno. Andate via, mettetela nelle mani di un'agenzia immobiliare o vendono loro. Uscite dall'Occidente, che fra poco sarà difficile. Quando Hitler ha preso potere era impossibile per gli ebrei scappare dalla Germania. Adesso è il momento di andarsene, prima che viene questo nuovo Hitler. Allora arrivano i demoni vestiti da alieni. Che potere avranno su di noi? Cristiani.
I cristiani hanno potere sopra il diavolo, quindi non dovrebbero avere potere i demoni.
Quindi
dipende da ogni cristiano, non c'è una regola per tutti, dipende
esatto,
dal cristiano.
Esatto, in Daniele 11:31, Matteo 24, dall'inizio fino al 13, e poi anche avanti fino al 22. Di cosa parla? Apocalisse 13:7, Apocalisse 12:17, cosa parla? Dora.
Di come il popolo di Dio sarà distrutto durante il regime dell'Anticristo.
Esatto, quindi abbiamo potere sui demoni, però i demoni distruggeranno il popolo di Dio. Perché?
Perché sono disobbedienti.
Disobbedienti e non?
E non ascoltano il comandamento di Dio di andare sulle ali
di prepararsi.
Sì.
Non hanno mai capito Luca 21 verso dal 30, cos'è, 34 a 36, 37 a 38, lì. Cosa dice? Dice: pregate che non cadiate in queste trappole, dice Gesù.
Mm-hmm. Però
però la Chiesa,
Luca 21:36.
36, Luca 21:36, cosa dice?
Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Quindi pregate affinché siate in grado di?
Di scampare.
Ok. Quindi Gesù dice: quando vi perseguono in un posto, fuggite in un altro. Quindi non è questione di sedersi a dormire sulle panche di chiesa, tanto Dio è potente. Certo che Dio è potente, ma Dio è così potente che ha scelto l'Anticristo per punire il suo popolo. Ha scelto Assiria, Babilonia, ha scelto i nazisti.
Ma perché?
Per punire il suo popolo.
Perché
ha scelto i cattolici, la Chiesa Cattolica, per perseguitare gli ebrei per secoli. La Chiesa Cattolica Anticristo. Poi c'è la Chiesa Cattolica Cristiana e c'è la Chiesa Cattolica Anticristo. Sono due Chiese Cattoliche. Dimmi.
Ma perché? Perché sceglie di punirli?
Perché ha punito Israele? Perché Israele era fuori binaria,
sì.
Disobbediente, adorava gli idoli. Perché punirà l'Israele di oggi i cristiani?
Perché sono disobbedienti.
E cosa adorano?
Adorano il mondo.
Idoli di materialismo, di politica, di televisione, eccetera.
Allora indirettamente loro se lo attirano, they take it upon themselves.
Indirettamente mietono quel che hanno seminato. Mm-hmm. Cosa dice il profeta? Dice: avete seminato il vento, mieterete la tempesta.
Mm-hmm.
Galati 6:7-8 dice: mietete quello che seminate. Però i cristiani che sono rifugiati, i cristiani che sono nella volontà di Dio, che sono rifugiati nel posto giusto, dove Dio li chiama, nella nazione che Dio li vuole, che potere hanno questi alieni, questi demoni travestiti da alieni? Romani 16:20, ti ho dato delle scritture, dovresti averle lì.
Sì, Romani 16:20. Il Dio della pace stritolerà presto Satana ai vostri piedi, sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Romani 16:20.
Dice stritolerà presto. Quanto tempo è presto? Sta parlando ai Romani, a persone che vivevano la vita 70 anni, 80 anni, secondo Mosè, secondo Abramo 100. Vedi potè, quanto è una generazione. Sta parlando a una generazione e Paolo gli dice presto. Quanto è lungo presto, Dora?
Dipende da quanto vivi.
Sono passati 2000 anni, pensa che Satana sotto i piedi o no?
Sì.
E altro che.
Nel nome di Gesù.
Luca 10:17-19, il potere che abbiamo se camminiamo nella volontà di Dio, se siamo nel posto di Dio. Cosa dice?
Luca 10:17-19. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Quindi anche i demoni alieni. Ci siamo? Cioè, se stai nella volontà di Dio, gli alieni avranno lo stesso potere su di noi che i demoni hanno adesso. Però attenzione, questi demoni alieni possederanno le persone col marchio della bestia e loro ti potranno perseguitare e uccidere, eccetera. Avanti.
18. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male.
Amen.
Va bene? Quindi che non ci sfugga, attenzione, che noi notiamo bene che ogni figlio di Dio al mondo, se siamo nella volontà di Dio, Satana è sotto i nostri piedi, sotto il nostro comando, sotto il nostro controllo, se solo andiamo con fede al nome di Gesù, che significa essere anche nella volontà di Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Pausa.
Hai detto che Satana sarà cacciato dal cielo e buttato sulla terra e si presenterà come alieni. I demoni verranno sotto forma di alieni. Quando succederà questo?
Quando succederà questo? Andiamo a Apocalisse 12, cosa che nel corso biblico già abbiamo insegnato questo, magari in un modo diverso. Allora, comincia dal verso 7. La domanda è: quando è che Satana sarà cacciato dal cielo? Cronologicamente, quando avverrà? Allora vai.
Apocalisse 12, 7 a 13. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, e guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
E quanto tempo? Verso 6. Dammi solo il numero.
3 anni e mezzo.
Ecco, quanto tempo? Perseguitò la donna, la chiesa, 3 anni e mezzo. 1260 giorni, 3 anni e mezzo. Quindi qui vediamo, rallegratevi, o cieli, perché in cielo adesso cosa succede?
Non lo so cosa succede nel cielo.
Cioè, il diavolo è in cielo, in una parte del cielo. Quindi in cielo puoi andare tranquillamente da tutte le parti a prendere aria fresca? No, c'è una zona che c'è il diavolo. Ben guardato dall'arcangelo.
E come lo sappiamo?
Perché dice, il diavolo fu cacciato dal cielo, dice. Fu cacciato dal cielo, non fu cacciato dall'inferno.
In Apocalisse 12, e quando è questo?
L'hai appena letto.
Sì.
Verso 7... ci fu battaglia nel cielo, non dice nell'abisso senza fondo, nel centro della terra. Il diavolo non è ancora lì, è in cielo adesso. In una zona del cielo ci sono 3 cieli. In secondo Corinzi capitolo 12, quanti cieli ci sono? C'è scritto.
Paolo dice che conosce un uomo che è andato nel terzo cielo.
Quanti cieli? 3 cieli.
3.
Non è mica Maometto con 7 cieli e 70 no. Vergini, per l'amor di Dio. Perché c'è 7 cieli? Cosa ci vuole? Ci vogliono tanti treni per arrivare. 3 cieli. E quali sono? Uno lo puoi vedere con i tuoi occhi, il primo cielo. Guardi in giro e lo vedi, le nuvole, quello è il primo cielo. Il secondo cielo è quello di Satana, il diavolo che ingolfa, circonda tutto il pianeta. Va bene? E il terzo cielo è quello di Dio, cioè tutto il resto. Tutto il resto. Se tu guardi il nostro pianeta dall'altra parte della galassia, neanche si vede. Piccolissima, il diavolo c'è solo quello, un po' di zona intorno al pianeta, e quella è la zona del cielo, è una zona spirituale, fa parte del cielo di Dio, d'accordo? Allora, dove eravamo?
Dice
rallegratevi cieli e voi che abitate in esse, guaio terra. Ecco qui la differenza: in cielo gioia che il diavolo non c'è più nella sua zona, nel suo ghetto. Gioia, finalmente posso andare a prendere a fresco tutte le parti, per modo di dire. Sulla terra, guai a voi, attenti, sveglia, non dormite sulle panche di chiesa. Il diavolo è venuto sapendo di avere poco tempo, deve dannare più anime possibile all'inferno. C'ha poco tempo, 42 mesi e 3 anni e mezzo per riempire l'inferno di anime insieme a lui, che moriranno insieme a lui. Avanti.
Apocalisse 12, 13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Se la donna è la chiesa, dimmi.
Sì, voglio chiederti, quando il diavolo viene sulla terra, come abbiamo letto in Apocalisse 12, tu credi che sarà una invasione come ha visto Geremi, come ha mostrato in questo video, che verranno tutti come mostri per attaccare gli uomini?
Beh, quello era un filmato che hanno preso da Hollywood.
Sì,
però rende l'idea. rende l'idea che solamente che sarà peggio di così.
Ma sarà una invasione
perché nei filmati c'erano questi col bazooka che buttavano giù le astronavi, eccetera. Sì. E non è che così è la storia. Non è che col bazooka gli fa soletti col diavolo. Capito? Siamo noi che dovremmo maledirlo, sgridarlo, legarlo, va bene, come Elia che chiama fuoco dal cielo, legare i demoni. Dice Gesù, vi do potere sopra diavoli, scorpioni, serpenti. Il potere l'avremo noi, non saranno i soldati col bazooka. Quello è un filmato, sarà molto peggio di così.
Sì, ma quando verranno? Verranno come mostri per combattere, fare la guerra fisica, o verranno più ingannevoli come si presentano oggi? Cioè con illusioni, con inganni, con bugie per attirarti da loro, per farti credere in loro, per seguire loro. Verranno direttamente per fare guerra fisica?
Ma guarda, il diavolo sta preparando il mondo a ricevere gli alieni. Quindi verranno in un modo ingannevole. E poi faranno distruzioni tramite le persone che possiederanno.
Ah, ok.
Non credo che i demoni direttamente vanno in giro a distruggere. Non possono, perché Dio non gli dà questo potere.
Sì. È quello che dovresti solo cacciarli via, sgridarli nel nome di Gesù
sì,
e basta.
Però, sì, però il tuo potere è sui demoni, non è sulle persone. Quando un demone possiede una persona, nonostante tu controlli il demone, non controlli però la persona. Infatti Gesù ha detto, vi do potere sopra i demoni.
Sì.
Luca 10:19. Ma in Matteo 10 dice, guardatevi dagli uomini. Non ha detto guardatevi dai demoni. Perché in Luca 10, verso 1, dice, vi do potere sopra demoni per cacciarli, per legarli, per guarire. Luca 10, 1. Mm-hmm. Vai avanti, sempre Luca 10, Matteo 10. Ho detto Luca e Matteo. Vabbè, è uguale, insomma, due capitoli paralleli parlano di quello. Quindi torniamo a Matteo 10. Matteo 10, 1 dice, vi do potere sui demoni, alla prima scrittura. La vuoi leggere? Matteo 10, 1, è molto bello.
Matteo 10:1. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Sì, e dice, guardatevi dagli uomini, dice, se tu vai avanti a leggere. Dorice, lo vuoi leggere
17.
Tu? 17.
Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe.
Flagelleranno. Ecco, questo è il punto. La tua domanda è come faranno. I demoni direttamente non potranno fare niente perché Dio semplicemente non ha dato questo potere. Però se la gente respinge Cristo, prende il marchio della bestia, i diavoli hanno il diritto di possederli questi qua. E così come hanno posseduto un Hitler, uno Stalin, un Pol Pot, eccetera, possederanno questa gente. E questa gente sarà il problema. Noi non saremo uccisi e perseguitati dai demoni direttamente, ma dagli uomini. Cioè i cristiani, la prima chiesa, i primi tre secoli non furono uccisi, crocifissi e imprigionati dai demoni, ma dall'impero romano che era posseduto dai demoni.
Sì, giusto.
Ci siamo?
Sì.
Allora, guarda, io c'ho degli articoli qua, dei giornali, se permetti, perché il diavolo sta preparando il mondo a ricevere gli alieni, però il mondo non capisce che questi alieni sono dei banali demoni. Allora, c'hai gli articoli lì, Angela? C'è uno di notizie, attualità, La Voce? Lì.
Sputnik News. Il Papa è pronto a battezzare gli alieni.
Capi questo?
Wow!
Questo Papa, guarda, per sapere la verità basta che fa il contrario di quello che lui dice, guarda.
Il Papa ha fatto una dichiarazione sensazionale dicendo che le porte del Vaticano sono aperte a tutti, compreso gli alieni. Comunica il tabloid britannico Mirror.
Il tabloid britannico Mirror è un giornale nazionale ed è c'è un'intervista qui del Papa, è un po' vecchia, è del 14 maggio, 15 del 14. Dice, noi siamo aperti a tutti, dice. Tutti, capito? Questo, demoni, diavoli, posseduti, questo, omosessuali, tutti. Il Vaticano è diventato una latrina completa, praticamente. È diventato un cesso totale. Scusate la parola, signore e signori, però è veramente così. Questo sono appello, dice, siamo aperti a tutti. Infatti sono, a parte un po' di qualche prete, rari, pochi, che ci credono ancora al cattolicesimo vero. A parte le pecorelle nelle chiese che sono piene di pecore vere, però incastratili. Leggi Panorama. Panorama è una rivista italiana abbastanza famosa.
Allora, Papa Francesco, Città del Vaticano. Un esempio estremo scelto dal Pontefice per spiegare il potere dello Spirito Santo.
Sta spiegando il potere dello Spirito Santo. Guarda dove guarda che è andata, dove è andata a sbattere questa. Guarda come questo spiega lo Spirito Santo. Stai attento.
Chi siamo noi per chiudere le porte? Ha infatti aggiunto il Santo Padre. Nell'amministrare i sacramenti ai divorziati, ai figli di coppie gay e persino agli alieni. La Chiesa deve essere coraggiosa e accogliente.
Ma è logico, può dare, sì, un gay che vuole cambiare rotta, sì, i suoi figli assolutamente sì. Ma gliel'hai predicato il Vangelo però al gay? O gli hai detto chi sono io per giudicarti? Sa, signor Papa, io adesso l'ho letto e vado a dormire con quattro uomini, chi sono io per giudicare? Come, tu sei nessuno, sei un cieco. Come no? Tu non devi giudicare, signor Papa, tu devi leggermi la Bibbia. Chi ti ha detto che devi giudicare? Nessuno deve giudicare, però con le scritture sì. Vai avanti a leggere, così cosa dice Panorama?
E anche l'astronomo del Papa citava curiosamente il battesimo. A una precisa domanda aveva infatti risposto: battezzare gli extraterrestri? Perché no? Se un giorno avremo la fortuna di conoscerli.
Questa fortuna mi sa che questa fortuna avrete la disgrazia di averla presto. Vai avanti a leggere, c'è un'altra citazione e tagliamo corto.
Posizione ribadita dal suo successore alla guida della Specola, padre José Gabriel Funes. Proprio lui, in un'intervista riportata dall'Osservatore Romano, con un titolo a dir poco coraggioso: l'extraterrestre è il mio fratello.
Come dire, i diavoli sono i miei fratelli. Cominciamo, cerchiamo di capire chi sono questi extraterrestri. Prima, innanzitutto, che ci sono anche su, ci sono delle donne che hanno dato testimonianze che sono state rapite dai demoni e sono testimonianze raccapriccianti, ma comunque non voglio entrare in quella. Allora, grazie signore, io penso che voglio tagliare corto, perché se sta facendo tardi per i fratellini qua, Angia, tagliamo corto. C'è altro?
Sì, hai menzionato prima che hai detto ai fratelli che è il momento di andare via, perché uscendo dall'Italia, dalle zone del nuovo ordine mondiale, sarà più facile. Ma voglio chiederti, ma questa invasione degli alieni, dei demoni, non ci sarà anche
degli
in altri...
alieni demonizzati o degli demoni alienizzati, come ti pare?
Non ci sarà anche nei nuovi posti dove i fratelli vanno? Non ci sarà su tutta la pianeta? Cioè ci saranno paesi senza invasione dei demoni?
Ma vai a Apocalisse 12:14, lì c'è la tua risposta. Che è una scrittura che a questo punto tu dovresti essere ben memorizzata.
Sì, ho capito.
Che ti piace così. Hai capito anche la risposta?
Ho capito.
La leggiamo.
Apocalisse 12 parla della donna che fugge nel deserto.
Leggi che è più bello quando leggi,
sì,
la parola.
Sì, è più bello che è scritto.
Sai,
sì.
Così non prendiamo Roma per Toma.
12:14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Cioè, è logico che il diavolo è dappertutto, no? Però Dio ha preparato dei punti di rifugio. Cioè, come Elia, va bene, il diavolo era dappertutto. Era in Israele, era qua. Però Dio ha detto, guarda, gli ha detto, Primo Re, capitolo 17, guarda Elia, e qui c'è Jezebel che va in giro a tagliare teste a destra e a sinistra. Ascolta, vai nel ruscello Cherith, come si chiama, e lì ho dato ordine, ho comandato a dei corvi di darti da mangiare. E lui è andato al ruscello, c'era l'acqua fresca, minerale, perfetta, e i corvi arrivavano puntuali due volte al giorno e gli portavano carne e pane, probabilmente rubati alla tavola di Jezebel. Probabilmente erano rubati direttamente nel castello del re Ahab, che era quello che lo perseguitava. Poi cosa è successo? Dio gli dà un... quando il ruscello si è seccato, quindi quando il ruscello secca, il profeta dice, oh la pepa, qua si è seccato tutto, qua, perché c'era la carestia. Mm-hmm. Però no, non solo per quello, perché era... Allora senz'altro Elia avrà detto, qui cosa bevo io?
E Dio non provvede più,
avrà detto così. Allora vediamo in Primo Re 17 che Dio gli dice, Elia, sì signore, sto cercando acqua. Dice, no Elia, adesso lascia perdere l'acqua, adesso vai in un altro posto, vai a Sidone, c'è ordinato, comandato una vedova di prenderti cura di te.
Cioè quando Dio non provvede più è il momento di spostarti?
È il momento di spostarsi. E questo è uno dei modi che Dio ti guida. E lui ha comandato a una vedova di prendersi cura di lui, dove? A Sidone, che era la nazione che adesso oggi si chiama Libano, è la nazione pagana, che la, c'era un re lì, che la figlia del re di quella nazione era Jezebel, che si è sposato con il re di Israele Ahab. Mi segui? Quindi sì. È andato proprio dalla bocca del lupo a nascondersi, cioè appunto nel deserto. Noi nel tempo della fine ci nasconderemo nel deserto. Cos'è il deserto? Dove non ci sono chiese, o se ci sono saranno col marchio della bestia. Va bene, come i tempi del comunismo, i tempi dei sovietici, eccetera. I tempi della Germania, se tu eri un evangelico in gamba e con gli attributi, un evangelico come si sa, non mica andavi a combattere le guerre di Hitler da evangelico, gli evangelici hanno combattuto le guerre di Hitler, ma predicavi contro Hitler, però ti dovevi nascondere, non potevi nasconderti dove c'erano chiese evangeliche che collaboravano con Hitler. C'era il vescovo Müller, il vescovo evangelico luterano, che era il cappellano nazionale di Germania di Hitler, era sempre a benedire Hitler. E poi questo povero disgraziato, quando Hitler è caduto, tutti sono spariti. Tutti. Va bene, ho risposto alla tua domanda?
Sì, un'altra domanda da parte di Desiree. Ci ha scritto 5 minuti fa. E
5
dice,
minuti fa, Desiree cosa dice?
Ho una domanda a merito ai demoni. Quando verranno e potremo vederli, significa che potremo vedere le cose spirituali che ora ci sono invisibili?
No, no, non le puoi vedere, perché quando verranno... il mondo spirituale rimarrà invisibile, solamente questi demoni arriveranno, si presenteranno come alieni, che gli alieni è una bugia.
Cioè visibile?
Sì, vedrai carne, gli alieni, ma non vedrai i demoni.
Però saranno di carne e corpo?
Gli alieni sì.
Sì, gli alieni.
Ma i demoni no, perché sono spirituali.
Sì, sì, okay,
non cambierà niente. Quindi quelli che vengono buttati fuori dal cielo, sulla terra, sono demoni spirituali che non si vedono. Però siccome vogliono ingannare il mondo, si presenteranno sotto mentite e spoglie, alias... extraterrestri, e il mondo che è già preparato, e il Vaticano è pronto col tappeti rossi, già hanno l'acqua santa pronta per benedirli, eccetera. E i demoni diranno: ti penti? Altro che se mi pento, c'è niente da pentirmi, ma mi pento per farti contento, signor Papa. Va bene. E l'ONU, se ci sono voci in giro, se l'ONU si sta preparando a ricevere gli alieni, lo sai che l'ONU si sta preparando a quello?
Sì,
c'è un articolo da qualche parte lì?
No, però abbiamo studiato questo prima, che hanno anche scelto un delegato, un rappresentante degli alieni per fare come ambasciatore della Terra.
Sì, dicono un sacco di storie lì, parlano all'ONU, parlano che vogliono organizzare un ricevimento per gli alieni, perché ormai ci credono tutti che arrivano. Capito? Allora, il 14 hai letto Apocalisse 12-14?
12-14, sì, l'ho letto, sì.
Va bene, allora, sì. E quindi la tua domanda era, non ci sarà il diavolo anche nel terzo mondo? Cioè, ci sarà dappertutto. Però la Bibbia profetizza, Apocalisse 12-14, e anche verso 6, dice che alla donna sarà preparato un posto nel deserto di rifugio come Elia presso il ruscello Cherith e presso la vedova di Sarepta. Cosa dice in Giovanni 8:59? L'ultima scrittura di Giovanni 8.
Non lo so.
Gesù si nascose, Gesù si è nascosto. E non c'era il diavolo dove Gesù si nasconde? C'era, ma se ti nasconde nel posto di Dio, il diavolo sa dove sei, magari. Però non può mandare nessuno, perché non è che la zizzania e gli indemoniati del mondo sono così sintonizzati col diavolo. Sono sintonizzati un po', ma non è che capiscono perfettamente. Andate sul Monte degli Ulivi, lì c'è Gesù nascosto. No, ci è voluto un Giuda per guidarli. Capisci? Infatti, nel posto che andremo a nascondersi, attenzione, è Giuda. I fratelli a mezzi cuori non li invitate, che s'arrangino. I fratelli a mezzi cuori, come la moglie di Lot, non li portate nei luoghi di rifugio dove vi tradiranno tutti. Va bene, la prima chiesa, prima di ricevere nuovi convertiti nella chiesa, nelle riunioni, va bene, che se venivi scoperto magari ti crocifiggevano, ti buttavano a leoni, prima di portare i convertiti nei luoghi di riunioni speciali, aspettavano quanti anni, Angela?
2 anni.
2 anni, abbiamo proprio studiato,
sì.
E visto,
sì,
e quindi
sì,
dovete,
sì,
usare saggezza, incontrare... Cioè, potete incontrare le pecorelle adesso a casa vostra, non c'è problema, le pecorelle vere, ancora non siamo che tempi lì. Ricevete a casa vostra le pecorelle degne, sono in una caffetteria. A posto?
Sì. Allora, abbiamo studiato anche altre volte che il diavolo sarà cacciato dal cielo all'inizio della grande tribolazione, e oggi abbiamo visto che perseguiterà la donna per 3 anni e mezzo e verrà sotto forma di alieni. Allora, quello che ho capito io oggi è che questi alieni, se un cristiano si trova nel posto giusto, dove Dio lo guida e lo ubbidisce, allora potrà essere protetto da Dio contro gli alieni demoni, ma anche potrà usare autorità sopra di loro se lui conosce la parola. Quindi ci sono già 2 metodi di protezione per un cristiano vero: andare nel posto giusto dove Dio lo guida e anche usare l'autorità della parola contro di loro.
Per difendersi.
Per difendersi. Ci sono altri metodi di protezione, di difenderci da questi attacchi del diavolo?
Ma guarda, se tu fai come Elia, che ascolti il Signore, imparare ad ascoltare la voce di Dio, devi tenerti in contatto con lo Spirito Santo, con le guide spirituali, i profeti della Chiesa. Ogni Chiesa vera c'ha dei profeti. E anche le Chiese dove i profeti non profetizzano, Chiese cattoliche, Chiese evangeliche, dove i profeti non profetizzano queste cose. Ci sono i profeti che potrebbero profetizzare, però pastori gelosi non li fanno profetizzare, hanno paura che prendano, che raccolgono soldi la domenica, hanno paura che prendano controllo. No, dovete fare parlare i profeti. Ogni gruppo c'è dei profeti che guidano. A volte è il pastore, a volte no, dipende. Il pastore non fanno parlare i profeti perché il pastore, se la profezia non viene da lui, non la vuole. Invece è sbagliato. Non è che sempre il pastore è anche profeta. Non è sempre profeta il pastore. A volte il profeta è un altro, o una sorella, una profetessa. Noi abbiamo sorelle qui. C'è chi è Maria, ci ha mandato una profezia che adesso parla in lingua. Lei è,
sì, sì.
Riceve messaggi. Infatti mi ha detto di interpretare un messaggio in lingua, e Gesù gli ha dato un messaggio molto bello che porterà unità nella sua famiglia, porterà insomma una situazione un po' particolare, che lei vuole partire più presto. Gesù mi ha mandato un messaggio in lingua che nelle stesse lingue Gesù gli dava già la risposta, gliel'ho interpretato e gliel'ho mandata. Quindi però se queste chiese lasciassero liberi i profeti di profetizzare, queste cose non devono ascoltarle da me o da un altro meglio di me. E Spirito Santo parla in tutte le chiese, solo che certi pastori, cioè questi preti, hanno paura dei profeti che magari profetizzano cose sbagliate. Ma le cose sbagliate praticamente della Bibbia, il metro di misura le scopri subito, no? Una profezia che semina una divisione, profezia New Age, uno che parla per orgoglio, che vuole fare il capo, vuole fare il pastore, quello lo butti fuori dalla chiesa.
Mm-hmm.
Se c'è il metro di misura con la Bibbia, scopri subito i falsi profeti, mica è difficile. Capito? Allora, quindi tu chiedevi cos'è l'ultima cosa?
Come proteggerci da questi attacchi del diavolo, dai demoni che verranno?
Ecco, se tu vai nel posto giusto, come Elia che è andata nel posto giusto, è protetto.
Sì.
Va bene? Però quando trovi il posto giusto non è che c'è sempre Elia da solo, Elia con una vedova, no. Ci saranno gruppi di 50 persone, di 100 persone attendate in una foresta.
Più bello
tutti
così.
I fratelli, tutti, quando arrivate nel posto di destinazione, nel terzo mondo, procurate subito, avete delle tende, 2 o 3 tende per sufficiente per la vostra famiglia,
mm-hmm.
perché magari uno di questi giorni noi vi diremo venite con le tende, siamo in questo bosco, capito? Fratello Giuseppe dirà: i fratelli qui della zona siamo in tale bosco, però io inviterò i fratelli veri, quelli che si sono dimostrati veri, quelli che invece sono dimostrati a mezzo cuore, dirò fate secondo la vostra fede per conto vostro, va bene? Guarda, leggi Apocalisse 3:10 su questo, poi Matteo 26 e poi vai a 1 Corinzi 10, Apocalisse 3:10.
Apocalisse 3:10, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Quindi non è l'anticristo, questo naturalmente è profezia del 90 dopo Cristo di Gesù a Giovanni, che si riferiva alla chiesa di Filadelfia, va bene? La chiesa successiva, la Odissea, dice: no, ti vomito dalla bocca e vai fuori dalle scatole, no? Qui arrivederci, addio. O quello che insomma Gesù era un po' arrabbiato con la Odissea. Leggi Apocalisse 3:14. Allora, però Apocalisse 3:10 sta parlando a Filadelfia, la chiesa che rappresenta la sposa, va bene? Qui Gesù tutto amore, invece quell'altra chiesa la vomita, questa chiesa invece la protegge. Perché? Perché questa chiesa ha superato la prova. Verso 8, Apocalisse 3:8, ha superato la prova. Verso 8 e 9, hai mantenuto la mia parola. E poiché hai mantenuto, verso 10, hai osservato la mia esortazione, anche io ti preserverò. Quindi praticamente esattamente mieti quello che semini. Ora Gesù sta dicendo qua: ti preserverò dall'ora della tentazione o tribolazione, il tempo della fine, per mettere, che io manderò per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questo era per Filadelfia, ma lo stesso parallelo è valido oggi per la Chiesa del tempo della fine. Dio sta per mandare un'altra prova in tutto il mondo, dice, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Tutta la terra veniva messa alla prova in Apocalisse 3:10. Si ripeterà, questo è il modo, è un principio spirituale come Dio opera. Metterà alla prova il mondo, in questo caso, in quel caso era l'anticristo romano e imperatori romani, in questo caso sarà l'anticristo in persona a mettere alla prova. Quindi sì. Il Signore ci proteggerà. Matteo 26:41.
Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Allora, cosa sta dicendo? È inutile sedersi in chiesa e aspettare Dio onnipotente. Cioè, io dormo e Dio onnipotente, ma userà la sua onnipotenza per punirti, per scolacciarti, per mandare l'anticristo a metterti alla prova e distruggerti, distruggere la vostra chiesa addormentata, come ha distrutto tante chiese. Il Signore ha permesso che Costantinopoli fu distrutta perché dormivano mentre gli islamici evangelizzavano in nome di Maometto. E Costantinopoli, impero romano orientale, dormivano a Roma, impero romano occidentale, sacro romano impero, dormivano tutti. Oggi lui si aspetta, Dio onnipotente, ma gli islamici hanno distrutto Costantinopoli. Perché Dio non è stato potente da salvarli? Perché li ha avvertiti tante volte, svegliate, andate a evangelizzare le vostre zone, se no arriverà Maometto, l'evangelizza lui col Vangelo sbagliato. Se tutti questi gay, omosessuali, lesbiche, questa Harry Potter nelle scuole, perché le scuole non sono riempite di Vangelo e di insegnanti cristiani? Insegnanti sono per la stragrande maggioranza lesbiche, omosessuali, pervertiti e sessuali, scimmie che credono di essere scimmie, discendenti dalle scimmie. Perché? Perché i cristiani di Laodicea, la chiesa del vomito, non li hanno evangelizzati. Se noi non andiamo a evangelizzare i pagani verranno a noi. 1 Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
Okay. Secondo Pietro 2:9. Quindi Gesù, il Signore, ci dà le tentazioni, ci permette che ci sia una tentazione, però dice nessuno vi ha colta che non è stata umana, cioè che non è al di sopra della vostra umanità. Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quindi sì, ci sarà il diavolo dappertutto, però se saremo nel posto giusto, con la gente giusta, i fratelli mezzicuori, pedalare, andate con la moglie di Lot, se siete con le persone giuste, attenzione i fratelli che vi unite, non imparate a spese vostre, un fratello c'ha soldi, quell'altro lavora, si uniscono e dopo un po' quello che lavorava si è preso i soldi e è scappato. No, le finanze, ognuno deve portare il suo peso finanziario. Le finanze sono un'esca per attirare i fratelli sbagliati, che fanno i bravi per un anno e mezzo e poi tagliano la corda. Le finanze è uno dei test per vedere chi ha la fede. Potete condividere il cibo giornaliero, potete condividere le spese giornaliere, ma non andate a... capito? Non dite a nessuno io c'ho soldi, perché arriveranno le persone sbagliate. Secondo Pietro 2:9.
Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio.
Va bene? Quindi qui continuiamo a leggere sul punto, sul fatto che Dio ci libererà dalla prova. E gli ingiusti che saranno puniti nella tribolazione, che non ci sono preparati, non hanno pregato, mettevano la fede in una macchina, automobile, una casa, soldi, un diploma di scuola, in una chiesa della domenica mattina, invece deve mettere la fede in Cristo, in Gesù. Leggere attentamente Matteo capitolo 6. Matteo 6. mettere la fede nel Signore.
Amen.
Va bene, e allora
grazie, Gesù.
Finale dopo la tribolazione, conclusione, dopo la tribolazione c'è Armageddon, vedi Apocalisse 19:11,
sì.
Vedi Gioele capitolo 2, c'è Armageddon, leggetelo con calma, sono due capitoli. E Dio viene ad Armageddon, distrugge il diavolo, i demoni tutti all'inferno e noi saremo rapiti, gloria a Dio, prima di Armageddon siamo rapiti, torniamo ad Armageddon, con i cavalli, la sposa di Cristo che torna, quelli a cavalli con Gesù è solamente la sposa, non c'è l'Odissea lì. Quindi cerchiamo di essere la sposa. Amen?
Grazie,
Gesù. In Gioele 2 che parla di Armageddon dice che arriveranno e sembrano dei cavalli, sembrano. Dice Gioele, 500 avanti Cristo, quando 600, quando è stato lì, secoli prima di Gesù, diceva, parlava di Armageddon che era 2000 rotti anni di distanza, ancora non è avvenuto, e detto che vedeva dei cavalli che venivano a distruggere il regno del diavolo. Gioele capitolo 2. E infatti Apocalisse 19:11, il cielo si apre e cosa sbucano fuori da questo cielo?
Cavalli, sì.
Cavalli bianchi, e quelli che lo cavalcavano erano fedeli e seguivano uno che si chiama
Gesù,
la parola di Dio, Gesù.
L'esercito del cielo seguiva Gesù.
Angela, io meglio che ti fermo, se no tu vai avanti e vai avanti, sì, poi i fratelli sì. Andare a mangiare.
Hai ragione, io vado avanti.
Hai capito? Sì, sì. Gabriele, qui dobbiamo dargli una calmata, Angela.
Ci fermiamo allora, sì.
Ci fermiamo qui?
Sì, ma è stato bello specialmente sapere che ci sono vie di uscita da questi disastri che verranno. Ci sono soluzioni, se solo seguiamo la parola, ubbidiamo, ascoltiamo la voce di Dio, possiamo scappare da queste cose.
Amen. Amen.
Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio.
Tra l'altro abbiamo una Skype o mi sbaglio?
No, tu hai una Skype.
Io ho una Skype.
Io no. Dora è già in Skype, guardala.
Sono già collegati.
Va bene, sto parlando una con una coppia di fratelli.
Molto urgente. E adesso sì, sì. Faremo una Skype. Pregate per me e per noi che c'è una situazione un po' molto delicata.
Sì, una coppia di fratelli che pregano per il matrimonio.
Sì, che fratelli in via di divorzio che vogliono divorziare, insomma. Ecco, li abbiamo convinti a venire in Skype. Quindi pregate che riusciamo a trasmettere l'amore di Gesù.
Amen.
E che non scherzi, perché non scherzi, no, perché
c'è una bambina in mezzo.
Esatto, sai quando fai Dora lì che già parla, lì che passeggia sotto l'albero fuori, che sta parlando questi fratelli, lei sua madre ha divorziato due volte e quindi Dora capisce bene queste cose. Non c'è niente di più terribile dei figli che non perdono la sicurezza, si svegliano di notte, piangono, possono avere 20 anni e 30 anni e sono ancora insicuri perché non hanno ricevuto. Poi i genitori giocano, no? La mamma lo mette contro il papà, la papà contro la mamma e beh, i figli sono distrutti. Quindi pregate per questa coppia, non vi diciamo i nomi, però pregate per questa coppia per cortesia.
Amen.
Una coppia del nord Italia che va bene.
Sì.
E c'è anche uno dei due, mi pare che devono anche, mi pare che pregheremo per la salvezza,
sì.
Per ricevere Gesù anche lì, c'è anche quello, c'è bisogno di salvezza, insomma una lunga storia. Pregate che il Signore faccia un miracolo nel nome di Gesù Cristo, e anche per questo è meglio che io vada, va bene?
Sì.
Passo dalla radio allo Skype, pregate
sì,
per me,
sì, 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 sì,
vado
sì.
Ad aiutare Dora, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Allora salutiamo i fratelli, chiudiamo per oggi. Veloce prima di chiudere, abbiamo ricevuto mezz'ora fa un messaggio da parte di Carmelo che prima ha chiesto preghiera per sua nipote di 3 anni che è in ospedale.
Quanti anni?
3 anni.
3 anni, grazie Signore, aiutala Gesù.
E mezz'ora fa Carmelo ha scritto che gli esami sono arrivati, la nipote si chiama Marta di 3 anni.
Marta.
E i medici hanno detto che non c'è nulla.
Alleluia.
È gonfia, ha la febbre, ma ha scongiurato ciò che pensavano.
Grazie
Signora. Gesù.
Grazie Signore.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Carmelo per condividere. È sempre incoraggiante sapere che le preghiere funzionano. Grazie Gesù.
E quanto abbiamo pregato per questo?
Era sulla lista della preghiera di
oggi. Era sulla lista?
Sì, sì.
Grazie Signore. Allora Signore risponde, amen.
Alleluia, sì, anche lui, alleluia. Carmelo è andato, ha messo le sue mani e ha pregato.
Alleluia, per alleluia, 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 alleluia.
Grazie Gesù.
Angela, io direi benediamo Gesù,
sì.
Benediciamo il Signore.
Sì.
Salutiamo Salutiamo Gesù?
Sì.
Andiamo a Salmo 103 che chiudiamo con un saluto al Signore.
Salmo 103.
Salmo 103.
Ok.
Allora, ci sono delle scritture belle.
Salmo
di
Davide.
Lì sono. Dove questo, dice benedici, anima mia.
Questo è un salmo da memorizzare.
Dove dice benedici, anima mia.
Dall'inizio
vai, tranquillo.
Salmo 103. Benedici, anima mia, il Signore.
Amen.
E tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome.
Ecco, mentre Angela legge alta voce, tutti ripetete nel cuore, nel silenzio del cuore ripetete. Angela, attacca di nuovo.
Benedici, anima mia, il Signore. Signore. E tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi, suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, che fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Amen. Ancora un po' che poi egli verrà, ma tu capirà fede in te e poi aspettalo. Ancora un po' che poi non soffrirai mai più, capirà fede in te. Gesù ritornerà, e capirà la Chiesa, Gesù ritornerà.